con auguri a tutti quanti, a cominciare da Don Guido, che è un uomo verace, non è come dice lui che non è bravo, è bravissimo, è uno degli uomini che mi ha colpito, uomo prete, appena arrivato, perché è autentico, è verace, c'ha qualche difetto come me, come tutti, presumo, vero Guido, però è un galantuomo, questo fa onore a tutti, e voi lo riconoscete così, come saluto a tutte le vostre famiglie, lontane o vicine, quante operano anche guadagnandosi il pane qui dentro, e al nostro direttore di musica, maestro, le suore e tutti voi. Qualcuno pensa che sia complicato fare Pasqua in carcere, infatti mi chiedono: ma che fai? C'hai paura? Mai. Però non ho paura, ho più paura fuori, stai tranquilli, va bene. Ma perché è più facile fare Pasqua in carcere? Perché la parola è più vera qui, perché la tomba è più pesante qui che altrove. Per me non è un difetto oppure una fatica di sonno, di stanchezza, ma psicologicamente mi è più facile narrare l'annuncio di Pasqua a voi. Vorrei cominciare questa riflessione ripensando alcune parole di questa notte nella veglia, perché sono parole molto belle, aiutano davvero a sentirci rasserenati dentro. Nella notte di Pasqua c'è un grande cantico, il Precogna si chiama, che è la motivazione bella. Ero tentato di predicare solo con il Precogna, questo grande inno pasquale, bello, bello, fa bene a tutti. E il registro musicale di questo Precogna, quello interiore, è così. Nell'alleluia pasquale c'è il registro del felice colpa. Credo che i padri della Chiesa, soprattutto in epoche non proprio bibliche, hanno penato da morire a rileggere la felice colpa dell'uomo. Perché? Perché il bene di Dio fosse moltiplicato nell'accoglienza. È un registro, questa felice colpa, che desta una profonda impressione. Perché oltre che a chiamare felice la colpa di Adamo, quindi la mia, arriva ad affermare la necessità, spingendosi fino al limite estremo dell'ortodossia. Davvero era necessario il peccato, che è stato distrutto con la morte di Cristo. Felice colpa che meritò di avere così grande Redentore. Ecco perché è più facile celebrare la Pasqua per un vescovo in una struttura detentiva che non è fuori, perché qui tutti ci abbiamo le colpe, tranquilli, fuori sono pericolosi, siamo in cravatta, ma molto pericolosi in questi tempi, nel senso, ma qui davvero si riconosce la colpa, ma si riconosce fortemente che il Signore è venuto a volerci bene. Osando dire felice colpa, è inevitabile provare gli stessi sentimenti di turbamento, di incredulità, di stupore, di gioia grande, che il mattino di Pasqua fecero sussultare il cuore dei discepoli. Ma anche loro non stavano tranquilli in coscienza. Pietro, con quale coraggio va a cercare di corsa il sepolcro vuoto? Non era colui che aveva detto: io Signore ti difendo a tutti i costi? Pietro, dire sciocchezze, non dire sciocchezze, tu eri di quelli, no, non lo conosco, mi pare tu dire, ma per carità, si straccia le vesti Pietro, e non c'era felice colpa in Pietro? Se è vero, come insegna il padre della Chiesa, che Dio si sarebbe incarnato anche se l'uomo non avesse peccato, perché la colpa di Adamo è chiamata felice o addirittura necessaria? A questo interrogativo È possibile dare molteplici risposte, cercando la soluzione nelle pagine della scrittura. La prima, San Paolo ai Romani: dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Questa testimonianza dei fedi che Paolo rende con disarmante semplicità autorizza a chiamare felice la colpa, perché la grazia ha sovrabbondato. C'è nei padri del deserto qualche aneddoto simpatico, quando qualche buon monaco si sentiva a posto, andava a confessarsi, non c'è niente, ma diceva: pecca fortite, fallo un bel peccato una volta tanto, così capisci quanto Dio è buono per te. Perché Dio resiste a quelli che si credono a posto, Dio resiste ai superbi ed è mille volte misericordioso con quelli che riconoscono la debolezza. Felice colpa. Ma ancora, Dio manifesta la sua onnipotenza soprattutto con la misericordia del peccato, con la misericordia e il perdono. Accennavo all'inizio, il primo portato in paradiso non è un vescovo, né un papa, forse qualche prete, nemmeno un prete, è un condannato a una pena gravissima, la pena di morte. E Gesù non ha fatto alcuna predica e nemmeno un miracolo, quello che chiedevano sotto gli astanti curiosi: scendi dalla croce e credere in te. Come si sarà convertito? Come avrà trovato, che avrà capito quel condannato a morte? Non lo so, il mistero si ferma. Forse ha visto morire Gesù, tranquillo. Mi ritorna in mente una bella pagina, Don Guido è un giovane, di padre Maria Turoldo, un grande prete. Io l'ho conosciuto una volta, un po' giovane, forse era un fumatore, una voce, morto di polmoni, tumori polmoni. E stava a Bergamo Alta in un ospedale, 30 anni fa era dura morire di tumori polmoni, era straziante. E c'era vicino a lui nel letto una cameretta a due letti, un anticlericale puro sangue, incallito, bestemmiatore, non andava in chiesa da una vita, e diceva, appena ricoverato a Turoldo, questo grande padre che aveva avuto la grande fortuna di anticipare il concilio, ma anche la sfortuna, perché quando uno va troppo avanti qualcuno diventa geloso o non capisce. Il buon Paolo VI lo fece andare a predicare i quaresimali al Duomo di Milano. Immaginate, un emarginato prima. Ebbene, questo anticlericale diceva: padre, a che ti è servita la fede a te? Tu muori come me, dilaniato come me, io almeno me lo so goduta un po' la vita, tu nemmeno questo. E lui zitto, se non che passando il tempo, stette mi pare 40 giorni in quell'ospedale, padre Turoldo non solo non si lamentava, ma arrivavano tanti a trovarlo, l'angelo era quasi geloso, cioè guarda un po' questo pretaccio che viene visitato così, ma mentre venivano a trovarlo non si piangeva addosso, non imprecava, incoraggiava quelli che venivano a trovarlo a vivere bene e a spendere bene la moneta della vita. Si dice che padre Turoldo abbia detto, ma da parole ripetute da amici che ho conosciuto, la più grande conversione che abbia compiuto, cioè vedendo come moriva pacificato l'anticlericale puro sangue, aveva intuito che la fede è fondamentale per vivere bene e per morire meglio. Il sacrificio redentore di Cristo ha il potere di perdonare persino, cito le parole di Papa Benedetto, persino il più grave dei peccati, e di trarre il bene anche dal più terribile dei mali. Questa sottolineatura di Papa Benedetto proprio traduce fedelmente la formula felice colpo, la quale, dice ancora il Papa, lascia intendere che il Signore Dio, disponendo ogni cosa con forza e dolcezza, non converte il male in bene, ma ricava il bene persino dal male. Vado sicuro, cito il Papa, la grazia che aveva ci tolse, ci è ridonata in Maria. Davvero era necessario il peccato di Adamo. non avremmo mai capito il bene di Dio se non ci fosse stato il male degli uomini. E allora vorrei concludere con questo incoraggiamento. Abbiamo tutti bisogno di risorgere. Se Cristo non fosse morto sulla croce, se la Maddalena, questa peccatrice incallita, non avesse trovato la pietra spostata e non avesse urlato, hanno portato via il Signore, se Pietro e Giovanni, con il cuore in gola per la corsa, non avessero avuto la certezza della risurrezione, se tutto questo non fosse successo, allora non esisterebbe il cristianesimo. Non potremmo noi dire alleluia, Cristo è vivente, perché la Pasqua è l'inizio della nostra storia di cristiani, di uomini salvati, cioè aperti alla vita, liberati da uomini di schiavitù. Tutto questo non ci servirà soltanto quando siamo morti, carissimi amici, perché adesso, nella realtà in cui viviamo, che abbiamo bisogno di sentire dentro la possibilità di risorgere, nelle piccole cose ogni giorno, nella monotonia delle nostre giornate, ma non solo di voi qui, di noi tutti, nel tedio della vita, nella tristezza a volte di questo mondo, della fatica della malattia, nella reclusione dei cuori, nella reclusione interiore. Ecco, grazie, non muore nel senso reale del termine, fratello, ma dentro a volte senti che la vita fatica a muoversi, a vivere. Ecco, grazie alla risurrezione, abbiamo dentro una vita capace di rinnovarsi giorno per giorno. Siamo capaci di vincere le vecchie tentazioni di morte quotidiana, potenziando i nostri sentimenti che ci rendono nuovi, la pazienza nei nostri confronti, nei miei confronti. Per esempio, la capacità di canalizzare le nostre energie. Nessun uomo è così cattivo da non poter fare un briciolo di bene, da non potersi sentire amato. Nessuna mano può essere così tesa da non essere, da non poter diventare una mano tesa. Davvero, capacità di canalizzare le nostre energie, di gestire le nostre forze per raggiungere ciò che noi ci proponiamo. Siamo capaci di pensare le cose di lassù e non solo quelle della terra. Questo sentirci vivi nonostante tutto, questo riuscire ad essere un po' liberi, più liberi, ci aiuta ad intuire la grande, totale salvezza voluta da Dio per ogni uomo, compiuta da Gesù con la sua risurrezione. E allora bisogna levarsi assieme a Lui e spostare i grossi macigni che impediscono alla vita di innalzarsi fino al cielo. Chi ci rotolerà la pietra? Quante volte in qualche sogno da incubo, problemi non risolti, dico: ma domani come farò? Chi ci rotolerà la pietra? E forse anche noi troviamo un angelo che ci dice: coraggio, non aver paura, ma va a raccontare le cose buone. L'angelo è soltanto quello che viene dal cielo, è quella bella notizia che può essere un prete, un amico, uno che lavora con te, che vive con te. In tutti gli ambiti della vita abbiamo bisogno di riconoscere l'angelo, la bella notizia, saperla discernere. Bisogna elevarsi. La Pasqua sia per tutti il rotolare del macigno. Bisogna levarsi insieme a Lui, liberare la vita da ogni ripiegamento su se stessa, perché essa non ha significato se non nel superamento estremo dell'amore. E non si costruisce se non nell'offerta di sé. Ognuno di noi è un tesoro di bene, ma bisogna in ogni situazione spendere bene la moneta che ci è data. In ogni situazione, non domani, non forse, non chissà quanto, in ogni situazione, qui, nella situazione che mi è data o che devo subire, bisogna levarsi insieme a Lui e tenersi al Vangelo per costruire la vita in ogni modo, in ogni forma. Allora verrà il giorno in cui il legno di tutte le croci, le mie, le tue, le nostre, dei nostri familiari, e i macigni spostati da tutte le tombe saranno messi insieme per costruire una dimora di vita per l'eternità. Bisogna levarsi. Abbiamo bisogno di risorgere ogni giorno, anche oggi, questo giorno che ci è dato, che diventi davvero un alleluia, dovunque siamo. E beati noi se siamo capaci di raccontare non un macigno messo sopra, ma una pietra che è aiutata a togliersi dal macigno. Che il Signore non ci faccia tirare pietre, ma ci aiuti a scansare la pietra che ci angoscia. Sia lodato Gesù Cristo e buona Pasqua a tutti.